Terminiamo questa fatica non da poco di aver letto tutti quanti i capitoli degli Atti degli Apostoli, 28 capitoli. È stata una fatica non da poco. Io, sapete, amo molto la lezione continua, cioè farli tutti. In genere nei corsi biblici voi trovate dei brani scelti, delle tematiche. Io credo sia molto importante sempre fare una lettura continua per farci interpellare dalla parola di Dio, anche in quei brani in cui è scomoda, in cui non capiamo, in cui sembra che ci sia minore importanza di argomenti, e invece vediamo che sono tutti estremamente incisivi per la nostra vita spirituale e per il nostro rapporto con Dio. Cominciamo con la preghiera. Vorrei che recitassimo questo antico inno d'avvento, che è Orate Celi, dalla liturgia romana. Risponderemo insieme come ritornello: Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù. Non adirarti, o Signore, non ricordare i nostri peccati. Ecco, è desolata la tua città, luogo della tua abitazione, dimora della tua gloria, dove i nostri padri ti hanno lodato.
Vieni, Signore Gesù.
Abbiamo peccato di infedeltà, siamo caduti come foglie. I nostri peccati ci hanno portato via, ci hanno travolto come il vento. Tu ci hai nascosto il tuo volto, ci hai lasciato nel nostro peccato.
Vieni, Signore Gesù.
Guarda, o Signore, l'afflizione del tuo popolo e manda chi deve venire. Manda l'agnello al mondo e domini da Sion al deserto. Ci liberi dal gioco di schiavitù, ci porti la salvezza e la pace.
Vieni, Signore Gesù.
Consolate, consolate il mio popolo. Presto verrà il tuo Salvatore. Perché ti consumi di tristezza? Perché ti riassale il dolore? Non temere, ti parlerò io, il Signore Dio, il tuo Redentore.
Vieni, Signore
Gesù. L'ultima volta ci siamo introdotti nella parte terminale degli Atti degli Apostoli, quella che abbiamo definito la passione di Paolo, che va dal capitolo 21, versetto 17, al capitolo 28, versetto 15, che è l'ultimo, che è il finale. E abbiamo visto che la passione di Paolo si può articolare in due parti principali, i due processi: quello giudaico a Gerusalemme, che occupano dal capitolo 21 al capitolo 23, e quello romano a Cesarea, che occupa dal 24 al 26, che ricalcano gli stessi processi di Gesù. Cioè anche Gesù ebbe prima un processo di fronte al Sinedrio, Luca 22, e poi il processo invece davanti al potere politico, Pilato e Erode, Luca 23. Il tutto si chiude con il viaggio a Roma per l'appello proposto al Supremo Tribunale di Cesare e quindi il soggiorno romano. Abbiamo accennato la volta scorsa alcuni temi fondamentali che colorano questi capitoli. Il primo tema è che Paolo, prigioniero di Cristo, segue il Maestro sulla via del martirio. Cioè, alla fine del racconto della vita della prima Chiesa ci viene detto che se vogliamo seguire il Signore dobbiamo anche noi accettare una via di sofferenza, di croce, di martirio. Secondo tema, sottolineare come il giudaismo fanatico si ostini a contrapporsi anche violentemente al cristianesimo. E mentre ci sono dei giudei che credono, che aderiscono, c'è una parte di giudei che rifiutano completamente il Signore Gesù e coloro che lo annunciano. Terzo, i ripetuti riconoscimenti di innocenza del movimento cristiano dall'accusa di sovversione. Quarto, un sostanziale rispetto dell'autorità politica, dalla quale si chiede soprattutto pace per poter annunciare l'Evangelo, ma nello stesso tempo una libertà di critica verso questa autorità politica accusata di incoerenza, di incompetenza, di corruzione, di venalità. Infine, Roma come fine ultimo dei viaggi paolini, ma non solo dei viaggi paolini, ma della missione stessa dell'Apostolo. Abbiamo visto che prima di subire il processo giudaico, il buon Paolo ha incontrato la comunità di Gerusalemme, e abbiamo visto che questo incontro con la comunità cristiana è stato un incontro molto doloroso. al di là dell'irenismo lucano che cerca di tutto coprire, di tutto sfumare, noi intravediamo davvero i segni di una lotta molto forte tra questo Paolo che aveva annunciato il Cristo ai pagani, ormai al di là, al di fuori delle prescrizioni mosaiche della circoncisione, e il gruppo dei giudeo-cristiani, facenti capo al cugino del Signore, facenti capo a Giacomo, che invece continuavano un'osservanza fedele della tradizione giudaica e della circoncisione. Abbiamo visto che Paolo aveva pregato nella lettera ai Romani che la colletta che egli portava dalla Grecia e dalla Macedonia ai giudei fosse da essi accetta. Qui invece vediamo che non se ne parla neanche di questa colletta, ma che anzi Paolo è costretto a dare segni del suo giudaismo, a fare dei voti, a pagare voti di altri, a far vedere che egli è un giudeo osservante, e questo gli porta, e questo lo accetta sicuramente per amore di unità, pro bono pacis, ma a prezzo di grandissime sofferenze che emergono soprattutto nelle lettere, dove egli ha parole di fuoco contro costoro che vorrebbero imporre la legge giudaica anche ai pagani. Quindi Paolo, abbiamo visto, è stato arrestato, l'accusa è a valenza simbolica, ma in realtà è reale, di aver introdotto i pagani nel Tempio. In realtà egli non ha introdotto fisicamente un pagano nel Tempio, ma ha introdotto nella casa di Dio, nella promessa giudaica, nella grande tradizione messianica, i pagani di tutto il mondo, compresi noi, cioè tutti i non giudei. Quindi questa che è un'accusa allegorica, ma in realtà esprime sicuramente una grande realtà. La cacciata del Tempio e la chiusura delle porte acquistano quindi un significato simbolico forte. Interviene il tribuno Lisia a salvarlo dal linciaggio ed egli subisce un primo processo a Gerusalemme in cui fa una ringa, in cui racconta primo di essere stato un fedele giudeo pienamente osservante, come l'evento dell'apparizione del Signore a lui sulla via di Damasco gli abbia davvero sconvolto la vita e gli abbia trasformato davvero l'esistenza, e poi si parla di una seconda visione che egli avrebbe avuto nel Tempio in cui Gesù lo avrebbe invitato ad andare ai pagani. Ma proprio a questo punto, quando viene toccato il tema nevralgico, quello della missione ai pagani come mandato divino, il discorso viene interrotto, un po' come era capitato ad Atene, quando Paolo aveva dovuto smettere allorché aveva menzionato la resurrezione dei morti. La reazione è particolarmente aggressiva, carica di furore, la folla ci lascia andare a manifestazioni esagitate di scandalo, tanto che il tribuno è portato a sospettare il peggio e quindi cerca in qualche misura, no, di proteggere Paolo, ma Paolo taglia la testa al toro appellandosi a Cesare. Per quattro volte dice di essere un cittadino romano e questo titolo viene espresso per salvarlo da guai più grossi. Dichiara di essere romano fin dalla nascita, perché di Tarso noi sappiamo che Cesare e Marco Antonio avevano dato tale diritto ai cittadini di Tarso e quindi era in una condizione privilegiata, non come altri, come lo stesso tribuno, che avevano dovuto acquistare a caro prezzo la cittadinanza romana. A questo punto il tribuno, rinunciando ad andare per le spicce, ma lasciandolo incatenato, siamo al capitolo 22, versetto 30, l'indomani consegna Paolo al Sinedrio perché si è interrogato là. Sappiamo che probabilmente storicamente la cosa scricchiola un po', è difficile che un tribuno consegni al Sinedrio un suo prigioniero, tanto più cittadino romano, ma probabilmente Paolo vuole proprio creare questo, Luca vuole creare questo parallelismo con la vicenda della passione del Signore Gesù. E allora la sessione davanti al Sinedrio si articola in due momenti principali: una discussione col sommo sacerdote, con quel siparietto in cui Paolo minaccia e insulta il sommo sacerdote chiamandolo sepolcro imbiancato, quando però gli altri gli fanno notare che ha insultato il Papa degli Ebrei, il sommo sacerdote, allora Paolo si scusa perché sa che in base alla legge non è lecito, secondo Esodo 22, insultare il capo del popolo. E allora dice che non sapeva di avere a che fare con il sommo sacerdote. Qualcuno dice, appunto, dicevamo la volta scorsa, che non ci vedeva bene perché sappiamo che soffre di questa malattia agli occhi. Altri dicono che probabilmente nella confusione, nel tumulto, il sommo sacerdote non occupava in quel momento il posto presidenziale. Altri ancora vorrebbero vedere in questi versetti di Paolo l'accusa ad Anania, il sommo sacerdote, di non comportarsi da sommo sacerdote, perché sta esercitando un'azione contro la legge nei confronti di Paolo stesso, che è uomo invece di verità. Comunque questa maledizione che viene fatta su Anania si rivelerà poi efficace, perché noi sappiamo che morirà nel 66 ucciso dagli zeloti e dai sicari. Paolo fa una difesa forte, dice ancora una volta che egli è lì accusato solo per la sua fede nella resurrezione. Qualcuno vede in questo uno sfumare il problema: non è in realtà accusato perché per la fede e la sua fede nella resurrezione, che era tipica della corrente farisaica contro quella proprio sacerdotale, quella sadducea, ma è accusato perché annuncia la resurrezione di Gesù Cristo. Però qui Paolo rimane ancora così, ecco, in un discorso probabilmente anche un po' opportunistico, in senso molto più vago. Vedremo successivamente che invece parlerà esplicitamente di Gesù Cristo. Nella notte, al versetto 11, il Signore appare a Paolo in visione. È la terza volta che viene menzionata una apparizione del Signore, dopo quella della chiamata al capitolo 9 e dopo quella di Corinto al capitolo 18. Le parole, come quelle di Corinto, dove pure si era avuto un episodio analogo di contestazione da parte dei giudei, sono di nuovo di incoraggiamento e di esortazione a continuare. Ma la visione notturna, e qui entriamo nella parte nuova, capitolo 23, versetto 12, è proprio solo una pausa. Il soggiorno a Gerusalemme di Paolo si conclude con un complotto dei giudei che sono decisi a tutto pur di ucciderlo. E il racconto qui assume quasi i toni di un romanzo poliziesco, ricco di particolari aneddotici, sono pagine di noir, potremmo dire. Il racconto si articola in tre sezioni principali. I versetti dal 12 al 22, la descrizione del complotto e la narrazione di come il complotto viene sventato. Dal 23 al 30, le manovre del tribuno per trasferire Paolo da Gerusalemme al carcere di Cesarea. Dal 31 al 35, l'esecuzione degli ordini, l'arrivo a Cesarea e la nuova carcerazione in attesa del giudizio. Prima parte. Versetti 12-22. Ci sono 40 individui che giurano con giuramento esecratorio, cioè con una formula di maledizione, che non mangeranno e non berranno finché non avranno ammazzato Paolo. Allora, vi voglio far capire che una cosa che ho notato rileggendo per l'ennesima volta questi brani, sono eventi importanti, cioè quello che qui sta succedendo non è la sorte di un pinco pallino qualunque. C'è un gran movimento attorno a questo Paolo. C'è movimento di tribuni, c'è movimento di consoli, c'è movimento di re, c'è movimento del Sinedrio, ci sono gruppi di oppositori che ovunque lo inseguono per ucciderlo. Quindi il movimento cristiano, perlomeno con la forza di novità come era presentato da Paolo, viene davvero visto come un pericolo. Qui viene visto dai giudei come un pericolo per il giudaismo, tant'è vero che 40 giurano di morire di fame e di sete piuttosto di non riuscire ad uccidere Paolo. Ma Luca descrive anche le manovre contrarie, che sembrano nascere da un intervento della provvidenza. Un nipote di Paolo, apprende di questa congiura e la va a riferire a Paolo. Allora qui abbiamo alcune osservazioni da fare. Prima di tutto, non sapevamo che Paolo avesse una sorella e che avesse un nipote. Quindi qui cominciamo a capire un po' della parentela di Paolo. Noi sappiamo poi dalle lettere che probabilmente alcuni dei suoi parenti si erano convertiti al cristianesimo prima di lui. Quindi, e fa anche i nomi, soprattutto nella lettera ai Romani. Qui sappiamo che ha una sorella e un nipote, il quale nipote probabilmente doveva essere anche lui un sinedrita, cioè un membro autorevole del Sinedrio, perché questa decisione della congiura viene presa a livello del Sinedrio. Quindi se questo nipote ha potuto sapere di questa congiura, che doveva peraltro restare segreta, vuol dire che era uno dei membri del Sinedrio. Questo vi pone anche Paolo e la sua famiglia a un livello altolocato nella vostra comprensione. Già vi ho detto che probabilmente lo stesso Paolo era sinedrita, e lo evinciamo quando, raccontando il suo passato, una volta gli scappa da dire che al martirio di Stefano lui fu responsabile perché votò per la sua morte. Quindi se votò vuol dire che aveva diritto di voto, quindi era un membro del Sinedrio. Qui vediamo questo nipote che anch'esso è sinedrita. Apro una parentesi. Voi sapete che i Vangeli apocrifi giocano molto su questo alto ruolo sociale, soprattutto gli Atti apocrifi, su questo alto ruolo sociale di Paolo, al punto che imputano la sua apparente misoginia al fatto che egli avesse sposato addirittura la figlia del sommo sacerdote, e quando lui diventa il propulsore primo della nuova fede cristiana, la moglie lo abbandona, sdegnata, eccetera, e quindi lui vive questa relazione matrimoniale con molta fatica e anche con molto astio. Qualcuno addirittura dice il nome di questa moglie, altri poi dicono che invece sia rimasto vedovo perché la moglie viene uccisa nel crollo di una casa a Gerusalemme, ma comunque si gioca molto sul fatto che Paolo fosse un altolocato e che quindi in qualche misura addirittura avesse ambito alla mano della figlia del sommo sacerdote. La seconda parte del passo, versetti 23-30, ci presenta le disposizioni del tribuno, il quale, saputo dal nipote di Paolo che c'è questa congiura contro Paolo, dovendo proteggere assolutamente l'incolumità di un cives romanus, cioè di un cittadino romano, ecco che dà delle disposizioni per salvare Paolo e dice: lo portiamo via da Gerusalemme, lo portiamo a Cesarea. È la terza volta che questo tribuno, Claudio Lisa, salva Paolo dalla furia omicida dei giudei. La prima volta era stato fuori del Tempio, al capitolo 21, la seconda volta fu nel Sinedrio, al capitolo 23, ora invece vuole che il prigioniero sia portato sano e salvo a Cesarea, dove c'è il governatore Felice, il suo superiore. La cosa importante che vi fa capire anche la portata dell'evento è che egli sguarnisce la guarnigione di Gerusalemme. Cioè Gerusalemme, vi ho detto, il tribuno comandava circa 1000 soldati, di cui 750 fanti e 250 cavalieri. Qui vediamo invece che prepara una scorta di 200 soldati, 70 cavalieri e 200 lancieri. Cioè su 1000 ne manda 470 di scorta, mezza guarnigione, per salvare Paolo, che viene messo su una cavalcatura. Comanda che il trasferimento avvenga immediatamente e scrive una lettera al governatore Felice. Questa lettera è, dicono gli storici, un saggio di prosa militare, è scritta molto bene. Egli scrive al suo superiore Antonio Felice. Chi era costui? Antonio Felice è procuratore della Giudea dal 52-53 d.C. al 59-60. Era uno schiavo, ma questo schiavo fu liberato e fece carriera perché era fratello di Pallante, segretario di Claudio, dell'imperatore Claudio prima e poi addirittura ministro con Nerone, ma soprattutto questo Pallante era il favorito di Agrippina, la moglie così non tanto casta di Nerone, per cui questo Pallante fa far carriera al fratello e anche se uno schiavo lo fa diventare governatore, no, di questa grande regione asiatica. È un uomo che, dice Tacito, ricorse ad ogni genere di crudeltà e di arbitrio ed esercitò con animo servile il potere regio. E vedremo che Paolo colora, no, presto anche la vita di Felice di questi tratti, di questo potere corrotto e frivolo. Nella lettera di accompagnamento del prigioniero c'è un'esplicita dichiarazione di innocenza di Paolo che viene fatta dal tribuno, il quale, rievocando l'interrogatorio del Sinedrio, rileva, versetto 29, che lo si accusava per questione relativa alla loro legge, ma che in realtà non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Quindi il tribuno ribadisce dunque ancora più chiaramente, mettendolo per iscritto in un documento ufficiale, quanto avevano già affermato il proconsole Gallione a Corinto al capitolo 18, il cancelliere di Efeso durante la sommossa degli argentieri al capitolo 19, e qui abbiamo però, e come vedremo ancora, questa affermazione di innocenza ripetersi fra un po' nell'interrogatorio davanti al governatore Festo, quello che succede a Felice, e davanti a Re Agrippa e ad altre personalità romane. Fatto sta che nella sezione conclusiva, versetti 31-35, il viaggio si svolge rapidamente, le consegne vengono rispettate, il prigioniero viene consegnato al governatore Felice, il quale si limita a prendere visione della lettera e, dopo aver saputo di quale provincia fosse il detenuto, la Cilicia, rinvia il processo in attesa degli accusatori, come del resto gli veniva suggerito dal tribuno nella missiva di accompagnamento. Capitolo 24, seconda fase della passione di Paolo, il processo romano a Cesarea. Qui abbiamo una serie di udienze, due che si svolgono per iniziativa del governatore Felice al capitolo 24, due che si svolgono per iniziativa del successore di Felice, perché a un certo momento Felice scade, viene inviato in altra missione, arriva un successore che riprende in mano il processo e fa altre due udienze. I due gruppi di udienze sono separate da una sezione che descrive l'incontro a Gerusalemme tra Festo e i sommi sacerdoti con i capi giudei che vanno da lui per esporre le accuse a Paolo, e tra le due ultime udienze di Paolo davanti a Festo si racconta il colloquio che c'è tra il governatore e gli illustri re Agrippa e regina Berenice, i quali parlano di questo strano caso di Paolo. Anche qui ogni volta vedremo ribadite l'innocenza di Paolo, ribadita la pretestuosità delle accuse contro di lui. Capitolo 24. Prima udienza ufficiale indetta da Felice. Qui abbiamo due discorsi contrapposti. Abbiamo l'accusa che è portata avanti da un avvocato, vedo tra il pubblico illustri avvocati, quindi potrebbero analizzare molto meglio loro la sezione. Questo loro collega si chiama Tertullo, che viene nominato dai giudei per accusare Paolo. Paolo non ha un avvocato difensore, ma si difende da solo, anche perché doveva avere una bella lingua, e quindi non aveva forse bisogno, oltre ad essere un rabbi, oltre ad essere una persona di vasta cultura, e quindi sicuramente capace di difendersi. Si presenta a Cesarea un apparato imponente di autorità. Arrivano a Cesarea da Gerusalemme il sommo sacerdote Anania in persona, gli anziani di Gerusalemme, e Tertullo comincia la sua requisitoria. Possiamo notare anche qui come si rivolga alla corte, con termini molto molto accattivanti, usa l'epiteto ottimo e cratiste illustrissimo rivolto al governatore, e poi c'è la classica captatio benevolentiae, cioè dice: oh governatore, come sei bravo tu, perché se noi viviamo in pace, in benessere e senza guerre, tutto merito tuo, noi ti vogliamo tanto tanto bene. Poi arriva dunque e dice in parole molto molto povere, ma il versetto è proprio questo: Paolo è una peste, dice proprio così. Siamo qui perché Paolo è una peste, era pestifero, lo era davvero, io penso, per gli avversari, ma è una peste perché? Perché è un fomentatore di disordini in tutto l'impero, dice, in quanto capo della setta dei Nazorei. Vedete la grande accusa che viene rivolta contro Paolo è di essere un sobillatore e di essere un profanatore. Io non finirò mai di dire che noi abbiamo perso il senso dirompente che aveva il cristianesimo nei riguardi e del giudaismo e del potere romano. Nel mio libro dedico un capitolo intero, nell'ultimo, Gesù il rivoluzionario. Gesù viene accusato non perché è figlio di Dio, che ai romani non importava niente, un Dio più, un Dio in meno, ne erano tanti. Gesù viene accusato di essere un sobillatore del popolo e di disobbedienza fiscale. Queste sono le due accuse che portano a morte Gesù. E la prima chiesa è sempre accusata delle stesse cose, cioè una religione in cui i poveri sono uguali ai ricchi, in cui le donne sono uguali agli uomini, in cui i peccatori e le prostitute ci precedono nel regno dei cieli, una religione che è profondamente ingiusta, secondo il concetto romano di giustizia, il titolo del mio libro, L'ingiustizia di Dio, questa religione viene percepita come una tal carica innovativa che il potere non la regge. Non la regge il potere religioso, non la regge il potere politico. Tutta l'accusa sarà sempre uguale. L'accusa che è fatta a Gesù sarà l'accusa che è fatta alla prima chiesa, sarà l'accusa che porterà a morte Paolo. Anche Gesù fu accusato di fronte a Pilato di voler sollevare il popolo, Luca 23:1-5. Stefano è accusato di volere distruggere il tempio, Atti 6:13-14. Paolo risponde, anche Paolo fa un discorso abilmente costruito, che inizia anche lui con una captatio benevolentiae, in quanto dice, esprime fiducia nel governatore Felice, e dice: oh, come sono contento di essere giudicato da te, che sei un giudice esperto, che hai tanta esperienza di magistratura. Quindi gli fa un po' una violinata e alla fine cerca di difendersi dall'accusa di essere un sovvinatore, un rivoluzionario. E come si difende? Dice: primo, sono stato a Gerusalemme troppi pochi giorni per poter fare una rivoluzione, quindi non ho avuto tempo di organizzare dei tumulti. Secondo, quelli che mi hanno accusato di volere sovvertire l'ordine religioso e politico in Gerusalemme, cioè quei giudei dell'Asia che erano venuti apposta da Efeso per accusarlo a Gerusalemme, se ne sono andati. Quindi io in questo momento non ci sono i testimoni dell'accusa. Come potete accusarmi se non ci sono i testimoni? Probabilmente questi erano tornati a casa in tutto questo tempo che era passato tra questo passaggio e l'altro. Ma soprattutto Paolo vuole dimostrare, contro l'accusa di capeggiare una setta dissidente, ribelle, che aderendo alla via, come la chiama lui, la fede cristiana viene chiamata la via, molto bella. Non, gli altri la chiamano setta e lui la chiama sempre via, ce l'ho fatto già notare anche Enrico le altre volte. La via, chi aderisce alla via non distrugge la teologia dei padri, ma anzi condivide pienamente i principi fondamentali della fede giudaica. Paolo dice: io adoro il Dio dei miei padri, io mi attengo alla legge e ai profeti, credo come i giudei presenti nella resurrezione e nei giudizi. Cioè Paolo dice: io ho la stessa fede che è la fede dei miei padri. Secondo, io sono venuto a fare elemosine alla mia gente, dice, non dice ai cristiani. Quindi dice: io sono un giudeo osservante perché è venuto ad aiutare altri giudei in un momento in difficoltà. Terzo, sono andato nel tempio e ho fatto sacrifici. Ed elemosine e sacrifici, cioè amor del prossimo e amor di Dio, sono i due pilastri della pietà giudaica. E poi abilmente ripete la dichiarazione che aveva fatto al Sinedrio, versetto 6 del capitolo 23, io sono fariseo, figlio di farisei, e vengo giudicato per la speranza nella resurrezione dei morti. Certo di provocare di nuovo disagi tra i presenti, dove c'erano sicuramente due correnti contrapposte, la farisea pro resurrezione, la sadducea, quella sacerdotale, che negava invece la resurrezione. Vedete, Paolo è molto abile, rovescia l'impostazione di Tertullo, rifiuta di entrare sul piano politico, dice che la questione è squisitamente religiosa e quindi in qualche misura dice al governatore tu non dovresti neanche interessarti di queste cose perché sono beghe tra di noi, tra farisei e sadducei. Per avere per la Chiesa i privilegi di religio licita che Roma aveva concesso all'intero giudaismo, Paolo fa quindi un discorso ecumenico in cui forza un pochettino il messaggio cristiano per cogliervi solo gli agganci, le similitudini con il giudaismo. Tra l'altro è l'unica volta in cui Paolo nomina negli atti la colletta per i fratelli di Gerusalemme. Che Paolo sia riuscito persuasivo si può dedurre dalle reazioni che ha Felice. Felice, che già conosce la fede cristiana, non solo non prende provvedimenti contro l'apostolo, ma rinvia ogni decisione all'arrivo del tribuno Claudio Lisa, un arrivo che però non ci sarà, e attenua la durezza della prigionia consentendo che egli sia visitato normalmente dai familiari. Ma se egli è convinto che Paolo sia innocente, perché continua a tenerlo in carcere? Lo vediamo nel capitolo 24, perché successivamente Felice sembra mostrare un particolare personale interesse per Paolo e per la sua fede. Tant'è vero che lo va a trovare, lo convoca, perché vuole a tu per tu, in un tête-à-tête tra lui, la moglie Drusilla e Paolo, cercare di approfondire questa fede cristiana. Allora dovete sapere che Drusilla era figlia di Agrippa I, era sorella di Agrippa II ed era anche sorella di quella Berenice che vedremo fra un po' entrare di nuovo in scena. Costei era stata moglie del re Emesa, ma Felice l'aveva sottratta al marito servendosi di un mago giudeo di origine cipriota, un certo Atomos, filtri d'amore, magie, insomma l'aveva strappata in un modo losco al legittimo consorte e se la teneva come sposa. Noi sappiamo che Felice, secondo Giuseppe Flavio, muore insieme al figlio Agrippa nell'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Qui comunque va con la moglie Drusilla, che essendo figlia di Agrippa I, che a sua volta era figlio di Erode, quindi è una giudea, e lo invita a parlare. E Paolo esprime la dottrina, la via cristiana, ed egli lo segue con molto interesse. Ma quando Paolo tocca i temi della giustizia, della continenza e del giudizio, cioè i temi etici, questo gli dice ti sentiremo un'altra volta. Vedete che è un motivo ricorrente, interessante notare. Allora, il giorno dopo Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo, entrarono nella sala dell'udienza accompagnati dai comandanti, dai cittadini più in vista. Sto leggendo capitolo 25 versetti 23 in poi. Per ordine di Festo fu fatto entrare Paolo. Allora Festo disse: re Agrippa, e allora scusate, sto sbagliando, sono già troppo avanti, no, scusate Autodifesa di Paolo. Ecco qua, capitolo 24, versetto 24. Dopo alcuni giorni, Felice arrivò in compagnia della moglie Drusilla, che era giudea. Fece chiamare Paolo e lo ascoltava intorno alla fede in Cristo Gesù. Ma quando egli si mise a parlare di giustizia, di continenza e del giudizio futuro, Felice si spaventò e disse: per il momento puoi andare, ti farò chiamare quando darò il tempo. Vedete, ci troviamo di fronte allo stesso atteggiamento che aveva avuto Erode nei confronti di Giovanni Battista. Voi sapete che Erode aveva un grande interesse per il Battista e per la sua dottrina, ma quando questo cominciava a dirgli: non ti è lecito convivere con la moglie di tuo fratello, lo fa decapitare. Qui ci troviamo di fronte a una situazione analoga. No all'annuncio etico. Finché si ascolta l'annuncio salvifico può anche far piacere. Quando questo annuncio ti impegna nella vita, ti impegna alla continenza, ti impegna alla legalità, e sai che alla fine avrai un giudizio sulle tue opere e ti impegna quindi alla via del bene, questo dice: no, no, ti sentirò un'altra volta. Ma il racconto degli Atti mette in rilievo soprattutto la sua avidità. Sperava frattanto che Paolo gli avrebbe dato del denaro. Per questo abbastanza spesso lo faceva chiamare e conversava con lui. E lo tiene 2 anni. 2 anni di ingiusta segregazione nella speranza di ottenere denaro. Paolo quindi è vittima della corruzione, dell'avidità. È un potere corrotto che vuole dare quello che ti spetta soltanto dietro una bustarella congrua che Paolo si rifiuta di dargli. E allora vedete come il potere tinteggiato in caratteri che ahimè sono anche molto attuali, no? E nello stesso tempo si vede come Paolo rifiuti assolutamente un compromesso su queste cose. Forse non sarebbe, forse i cristiani ben volentieri avrebbero fatto una colletta per dare una bustarella per liberare il loro Paolo. Ma vedete, Paolo rifiuta e continua ad essere imprigionato. Addirittura per 2 anni, fino all'arrivo del successore Porcio Festo. Porcio Festo succede a Felice nel 58-59, rimane in carica fino al 60-62, altro motivo per cui trascorsi 2 anni, Felice ebbe come successore Porcio Festo. Volendo far cosa gradita, gradita ai giudei, Felice lasciò Paolo in prigione. Quindi un potere corrotto e un potere anche che ama le connivenze. Quindi in questo caso Paolo è vittima del fatto che per far piacere ai giudei, per ringraziarsi la lobby giudaica, l'imperatore, il governatore tiene un innocente imprigionato. Arriva il nuovo governatore, vi dicevo, il fatto Paolo è un fatto importante, che talmente che dopo appena 3 giorni che questo era arrivato da Roma lì, gli viene subito posto il problema di questo prigioniero illustre. Festo dunque raggiunta la provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme e i capi dei sacerdoti e i notabili dei giudei si presentarono subito a lui per accusare Paolo e lo pregavano chiedendolo come un favore in odio a Paolo che lo facesse venire a Gerusalemme e intanto preparavano un agguato per ucciderlo lungo il percorso. Io penso che quelli là che avevano fatto voto di non mangiare e non bere finché non avessero ucciso Paolo ormai fossero un po' scheletrini, perché è 2 anni che aspettano, no? Sono sicuramente dimagriti tanto. Ecco, però vediamo che la volontà di far fuori Paolo è sempre, sempre, sempre presente. Tuttavia il governatore, benché nuovo, non si lascia convincere a fare la loro volontà e dice: no, venite piuttosto voi a Cesarea e facciamo di nuovo il processo lì. Ma anche lo svolgimento della nuova udienza, e qui siamo ai versetti 6-12, non si allontana molto da quello dell'udienza che si era tenuta col precedente governatore, che era Felice. Il narratore qui espone in modo rapido le posizioni dei contendenti, che là invece aveva mostrato attraverso i 2 lunghi discorsi dell'avvocato Tertullo per la parte giudaica e di Paolo stesso per autodifesa. Qui dei giudei si limita a notare che adducono molte gravi imputazioni, ma senza riuscire a dimostrarle, versetto 7, di Paolo si riporta una breve, limpida dichiarazione di innocenza, sia nei confronti della legge giudaica, sia del Tempio, sia di Cesare. Qual è l'intento di Luca? È dire che il potere continua sempre ad essere corrotto alla stessa maniera. Di Festo si dice che tiene Paolo in prigione volendo fare un favore ai giudei. Capitolo 25, versetto 9, come si era detto del precedente di Felice, del precedente governatore, al capitolo 24, versetto 27, volendo fare un favore ai giudei. Festo non è migliore di Felice. Ciascuno dei due, più che a fare giustizia, pensa a mantenere buoni rapporti con le lobby locali. Festo propone a Paolo di riportarlo a Gerusalemme. Questo è di nuovo un discorso un po' contorto, gli storici non capiscono perché, come mai si faccia un'estradizione al Sinedrio. Qualcuno dice probabilmente perché il governatore voleva distinguere nel processo una fase religiosa e una fase politica. Ma Paolo, con la sua reazione franca e schietta, non esita a ricordare all'autorità politica i suoi doveri. Tocca a Festo fare giustizia. E di nuovo si appella direttamente a Cesare. Questo è un colpo di scena, perché appellarsi a Cesare significava disconoscere l'autorità di coloro che erano davanti a lui e aprire una prospettiva totalmente nuova. Festo ha dei problemi, deve consultare il suo consiglio, si dice, quindi per sapere se era legittima l'appellazio all'imperatore prima della sentenza. Il consiglio gli dà parere favorevole, Festo accetta e ratifica la scelta di Paolo e al versetto 12 solennemente proclama: a Cesare ti sei appellato, a Cesare andrai. Vorrei farvi notare una cosa. Abbiamo detto che Luca descrive Paolo come un nuovo Gesù, prima di fronte al potere religioso, il Sinedrio, poi di fronte al potere politico. Ma c'è anche una grande differenza tra il modo di comportarsi di Gesù e il modo di comportarsi di Paolo. Di fronte al potere religioso e politico, Gesù taceva. Di fronte al potere religioso e politico, Paolo parla e se parla e cerca tutte quante le vie legali, giuridiche per tirarsi fuori. Qualcuno ha visto in questo una specie di rimprovero di Luca nei confronti di Paolo. Cioè, Luca direbbe a Paolo: vedi, se ti fossi comportato come Gesù, stando magari zitto, poiché le accuse contro di te erano infondate, te la saresti cavata. Invece, hai voluto appellarti a Cesare, ti sei messo nei guai da solo e quindi un po' te la sei cercata. È una lettura che è possibile, perché è troppo contrastante il modo di comportarsi del Salvatore con il modo di comportarsi di Paolo. In ogni caso, concludono i commentatori a questo punto, il piano di Dio si compie, perché qual era il piano di Dio? Era che la parola arrivasse agli estremi confini della terra, e gli estremi confini della terra per il mondo giudaico di allora erano Roma, la capitale dell'impero, arrivassero al cuore del mondo. Sia che lo vogliamo vedere come un legittimo diritto di Paolo di difendersi, anche se Gesù aveva sempre detto: di fronte ai tribunali sarò io a suggerirvi tramite lo Spirito quello che dovrete dire, quindi non preoccupatevi. Quindi vedere questo Paolo che fa delle autodifese molto precise, che si appella alle leggi, che accusa il potere, eccetera, sembrerebbe un atteggiamento diverso da quello dell'agnello afono che fu il Cristo. Ecco, probabilmente c'è anche questo aspetto, probabilmente attraverso questo modo di comportarsi di Paolo, che è umanamente legittimo ma che non è conforme all'immagine del Signore, si compie però lo stesso il piano di Dio. Abbiamo quindi ai versetti 13-22 quello che potrebbe sembrare un intermezzo quasi salottiero, cioè vengono a trovare il procuratore Felice, il re Agrippa e sua moglie Berenice. E poiché il fatto del giorno, ecco, vi dicevo l'importanza, è l'incarcerazione di questo personaggio, probabilmente anche lì, se adesso parliamo sempre dei processi di Berlusconi, a quei tempi si parlava sempre dei processi di Paolo, sembrerebbe una cosa del genere, perché se ne parlano i re, se ne parlano governatori, tribuni, se addirittura mezza guarnigione lo accompagna nel trasferimento giudiziario, sicuramente era un caso importante. Ecco quindi che nel momento in cui questi illustri ospiti vengono a trovare il governatore, ecco che convocano questo prigioniero. Il giorno dopo, ed era il pezzo che volevo leggere di prima, vi chiedo scusa, capitolo 25, versetto 23, Agrippa disse a Festo: vorrei anch'io ascoltare quest'uomo, domani lo potrai ascoltare. Agrippa e Berenice vennero con grande sfarzo, entrarono nella sala dell'udienza, accompagnate dai comandanti, dai cittadini più in vista, e per ordine di Festo fu fatto entrare anche Paolo. Allora Festo disse: re Agrippa e voi tutti qui presenti con voi, voi avete davanti agli occhi colui riguardo al quale tutta la Giudea si è rivolta a me. In Gerusalemme è qui per chieder conto a gran voce che non resti più in vita. Io però mi sono reso conto che egli non ha commesso cosa alcuna che meriti la morte, ma poiché si è appellato da Augusto ho deciso di inviarlo a lui. Sul suo conto non ho nulla di preciso da scrivere al sovrano, per questo l'ho condotto davanti a voi e soprattutto davanti a te, re Agrippa, per sapere, dopo questo interrogatorio, che cosa devo scrivere. Mi sembra assurdo infatti mandare un prigioniero senza indicare le accuse che si muovono contro di lui. Due temi che vengono fuori. Primo tema: questo è un innocente, questo è un innocente, questo è un innocente. Secondo: è un innocente ma si è appellato ad Augusto, si è un po' fregato con le sue stesse mani. Si potrebbe ancora dire che questa della lettera di accompagnamento è un artificio letterario, per i fatti di questa lettera poi non si parlerà, non si parlerà. In ogni caso, anche il re Agrippa entra a far parte del folto gruppo di illustri rappresentanti del potere che si lasciano attrarre dai predicatori famosi fuori del comune, ma solo superficialmente. Avevamo già visto che anche Erode aveva voluto intrattenersi prima con il Battista e poi con lo stesso Gesù durante il suo progetto, durante il suo processo. Abbiamo visto Felice che con la moglie Drusilla si interessa di questa via. Qui abbiamo un altro illustre personaggio che è attratto da questo illustre prigioniero. L'ampia sezione, versetti 23 fino al capitolo 26, versetto 32, che segue, ha al centro un lungo discorso di autodifesa tenuto da Paolo, che riecheggia quello che al capitolo 22 aveva tenuto davanti ai giudei. Allora, chi è questo Agrippa? Questo Agrippa Marco Giulio è figlio di Erode Agrippa I, l'uccisore di Giacomo, Giacomo l'Apostolo, al capitolo 12, versetto 2. Berenice è la sua sorellastra, e questa doveva essere detta in termini eleganti una magliatrice, detta in termini moderni una volgare escort, perché guardate il suo passato. Intanto Berenice è la sorella maggiore di Drusilla, che era moglie di Felice. Questa Berenice era stata sposa prima a un certo Marco l'egiziano, poi era andata in sposa allo zio Erode, quindi già andare in sposa a uno zio c'è già un incesto, lo zio Erode che era re di Calcide, poi era andata in sposa al fratellastro Agrippa, in seguito andrà in sposa al re di Cilicia, tornerà sposa del fratellastro Agrippa e infine di lei si innamorerà addirittura l'imperatore Tito, 10 anni dopo, quindi anche una bellezza che dura, perché l'imperatore Tito, quando va a conquistare Gerusalemme, si invaghisce anche lui di questa Berenice. Comunque vedete, è una donna perlomeno dai facili costumi. Orbene, il re Agrippa con questa sorellastra e convivente Berenice sono lì che ascoltano questa parola di Paolo. Paolo per la terza volta dopo narra i motivi della sua incarcerazione e per la terza volta Paolo viene dichiarato innocente. Anche Gesù per 3 volte è dichiarato innocente davanti a Pilato, qui Paolo per 3 volte è dichiarato innocente dall'autorità politica. Il discorso di Paolo è l'ultimo dei grandi discorsi degli Atti, è il culmine della sua testimonianza. Anche qui, versetti 2-3 del capitolo 26, inizia con una captatio benevolentia: oh, come sono fortunato a potermi difendere di fronte a te, o Agrippa, che conosci così bene i costumi giudaici, le idee dei giudei, ascoltami quindi con pazienza. Poi c'è la narrazio, parte da lontano, dalla sua infanzia, dice: io sono stato un fariseo osservante, in tutto partecipe della speranza di Israele, e proprio per questa speranza, soprattutto per la speranza della resurrezione, ora sono incolpato. Cioè cerca di far passare l'idea che non c'è discontinuità di credo e di stile di vita tra giudaismo e l'adesione a Gesù Cristo. Ma viene poi al momento messa tra parentesi la resurrezione di Cristo come specifico della speranza di Israele e si fa ancora un discorso molto vago. Paolo dice che lui è stato un giudeo che serviva Dio notte e giorno. Questa è una frase interessante. È forse la cosiddetta preghiera continua che era praticata per esempio nel monastero di Qumran, un po' come la preghiera del cuore, l'esicasmo della teologia ortodossa. Noi sappiamo che c'erano altre pie persone che praticavano questo pregare sempre, di cui Gesù parla, dice: pregate sempre, fate una preghiera continua per affrettare la venuta della fine, per affrettare la venuta del Messia. Al versetto 10 Paolo dice che ha votato per la condanna dei cristiani, quindi vi dicevo, se ha votato ci fa capire che era un sinedrita. Tratteggia la sua lotta contro il cristianesimo iniziale con aspetti di ferocia e di fanatismo rispetto al discorso che aveva tenuto al capitolo 22, addirittura dice che egli aveva fatto delle torture ai cristiani, li aveva torturati in tutte le sinagoghe, fin fuori di Gerusalemme, con un furore esagerato, versetti 10-12, rievoca quindi l'evento di Damasco, l'evento di questa apparizione del Signore Gesù, però con notevoli varianti rispetto agli altri 2 racconti di vocazione che abbiamo già sentito. Da una parte non parla più della sua cecità che deriva da questa visione improvvisa della luce di Cristo, non parla più dell'intervento di Anania, muta le parole di Gesù in un mandato subito esplicito di missione. La partecipazione dei compagni ai fenomeni della luce è sottolineata, della caduta a terra. Gesù parla, versetto 14, a Paolo in ebraico. Cosa strana, eh? Prima di tutto perché Gesù non parlava l'ebraico, parlava l'aramaico. Quindi o gli parla con la lingua sacra, però la lingua sacra, la lingua dei testi sacri era l'ebraico, e quindi Gesù parla con la lingua sacra perché Dio ha un rabbino che conosce bene la lingua sacra, che è l'ebraico. Oppure probabilmente qualcuno dice che per ebraico si può anche intendere l'aramaico, insomma era l'ebraico comune, l'aramaico parlato da allora. E è interessantissimo, Gesù cita Euripide, è l'unico caso in cui Gesù cita un classico, perché Gesù dice a Paolo una frase che è un proverbio di Euripide: duro è per te recalcitrare contro il pungolo. Quindi abbiamo un Gesù classico che cita un grande scrittore greco. Gesù promette ulteriori apparizioni, promette la liberazione dagli attacchi futuri da parte del popolo dei giudei e dei pagani e lo invita ad annunciare ad entrambi. È un'apparizione pasquale. Notiamo bene, quella che è la conversione di Paolo non è il frutto di una maturazione, non è il frutto di una conversione, è un'apparizione pasquale. Cioè Paolo la metterà insieme all'apparizione pasquale. Vi ricordate che nella prima lettera ai Corinti dice apparve a Chefa, apparve agli undici, apparve 500 a Giacomo, apparve a 500 fratelli in una volta sola, ultimo come all'aborto apparve a me. La sua apparizione è un'apparizione che ha la stessa dignità delle apparizioni pasquali e su questo Paolo fonderà con forza il suo essere apostolo, non per autoproclamazione ma per un invio specifico da parte del Signore. Qui Paolo, che finora aveva sfumato le differenze tra il giudaismo e il cristianesimo, al versetto 8 comincia a dire davvero qual è la novità del Signore. Egli infatti dice: che la novità della via del Signore è che il Messia era Gesù Cristo, che questo Messia doveva morire, guardate il versetto 23, ma con l'aiuto di Dio fino a questo giorno sto qui a testimoniare agli umili e ai grandi, null'altro affermando se non quello che i profeti e Mosè dichiararono che doveva accadere, cioè che Cristo avrebbe dovuto soffrire e che primo tra i risorti da morte avrebbe annunciato la luce al popolo e alle genti. Cioè ormai si parla in maniera chiara di Gesù. Qualcuno dice che probabilmente il versetto 8 continua nel versetto 23. La proclamazione della novità del cristianesimo è che il Messia ormai è già venuto, questo Messia era Gesù Cristo, il quale, secondo l'attesa dei profeti, ma contrariamente all'attesa del popolo, doveva morire, doveva risorgere, e poi la salvezza che era specifica del popolo eletto sarebbe stata estesa a tutti i pagani. Si afferma con chiarezza che Gesù è il Kyrios, che Gesù è il Signore. Questo davvero diventa rivoluzionario davanti al potere politico. Perché Kyrios, voi lo sapete, è il titolo dell'imperatore, è l'imperatore, il Kyrios, il Signore. Qui invece ormai si dice chiaramente che Gesù è il Signore. A questo punto c'è una reazione che ricorda quella dei filosofi di Atene, ma con più ironia, con più disincanto, con più disinteresse concreto per il prigioniero. Se là quando Paolo aveva parlato della risurrezione, gli ateniesi gli avevano detto ti sentiremo un'altra volta, qui Festo, versetto 24, dice ad alta voce sei pazzo Paolo, la tua grande cultura ti ha portato alla pazzia. Tanto viene riconosciuto che Paolo è un genio, una grande cultura, ma sei diventato matto. E poi si dice che egli se ne andava dicendo per poco non mi convinci a farmi cristiano. Vedete, è sicuramente stato colpito dalla logicità del discorso paolino che partendo dall'Antico Testamento lo porta a riconoscere Gesù come il Messia promesso e atteso, però si ferma sulla soglia della conversione, se ne va dicendo mi sembri matto, è un discorso troppo alto, troppo grande per me, ma dicendo al versetto 30 quest'uomo non fa nulla che meriti la morte o le catene, e addirittura dicendo quest'uomo avrebbe potuto essere rilasciato se non si fosse appellato a Cesare. Qui questo potrebbe essere un rimprovero sfumato di Luca a Paolo di aver voluto usare mezzi umani per salvarsi e non soltanto affidarsi al Signore. Ciò che conta comunque nella prospettiva di Luca e che ancora una volta è riconosciuta l'innocenza di Paolo, e questa volta da parte di un'autorità politica come Festo e da un sovrano esperto di cose e di scritti giudaici come Agrippa. Io direi quasi che gli Atti degli Apostoli finiscono qua, perché in realtà la parte successiva, vedremo, e la parte finale è una parte strana. Finora abbiamo visto il Paolo in sofferenza, il Paolo in catene, il Paolo picchiato, il Paolo lapidato, il Paolo flagellato, il Paolo che ne riceve di tutti i colori. D'ora in poi il viaggio verso Roma sarà un viaggio quasi trionfale. Oserei dire che l'atmosfera del viaggio a Roma è un'atmosfera pasquale. È un clima in cui si vede ormai Paolo sacrificato, ma che vive già da risorto, che opera miracoli, che salva la gente, che diventa salvezza per i pagani, che è accolto da tutti, che è ascoltato da tutti. Pare quasi che la passione di Paolo si sia compiuta in Giudea e ormai inizia un periodo nuovo, quasi pasquale. Il viaggio a Roma, che ci occupa i capitoli 27 e 28, si svolge dall'autunno del 60 alla primavera del 61 e comprende due grandi sezioni. La prima sezione, di nuovo una sezione noi, in cui vuol dire che probabilmente Luca era presente. Viene raccontato le peripezie del viaggio, la tempesta, il naufragio. La seconda sezione, le vicende dell'itinerario da Malta, dove approdano alla fine fortunosamente dopo aver perso la nave, fino a Roma, conclusione di tutti gli Atti. Vedremo che, se avete letto questi capitoli, vedete che sicuramente sono molto belli, sono capitoli di avvincenti che raccontano minuto per minuto quello che avviene. Non si va più per sommi capi, probabilmente si trascrive un diario di bordo, un diario di bordo di una navigazione perigliosa, descritta però con grande capacità. Paolo sembra possedere una notevole arte nautica. Qui Luca usa soltanto dei primi 8 versetti del capitolo 27 14 termini tecnici nautici. Luca dimostra di conoscere molto bene i venti marini e quindi di sapere bene l'arte nautica. E in questo racconto del viaggio per mare Paolo ha un ruolo importante. Prima di tutto fa parte del consiglio direttivo di bordo accanto al centurione. Questa è una cosa un po' strana. Il prigioniero condotto in catene che diventa quasi membro del consiglio direttivo della nave. Grazie alla visione di un angelo, è la prima volta che gli appare un angelo, tutte le altre volte il Signore gli è apparso direttamente. Piero, consolati, anche Paolo ha visto un angelo, sono i versetti 23-24 del capitolo 27, quest'angelo gli annuncia il buon esito dell'avventura e grazie al cibo condiviso Paolo riesce a rincuorare i compagni di sventura di fronte a questo terribile naufragio che avviene. L'episodio è carico di valenze simboliche. Allora, prima di tutto voi sapete che, grazie, che il mare per gli ebrei è sempre simbolo del male, del caos, della negatività. Il fatto che si riesca a scampare, seppur fortunosamente, alle intemperie marittime è già un segno pasquale, è un segno della vittoria sulle forze del caos, sui demoni, su Satana. La tempesta è anch'essa simbolica, sono le tribolazioni dovute alle potenze del mare. E com'è che riescono a salvarsi dalla tempesta? Spezzando il pane. Voi ormai avete l'orecchio attento e sapete che spezzare il pane è una terminologia eucaristica. Si salvano dal naufragio, dalla tempesta, spezzando il pane. Prima annotazione. Questo capitolo 27 è percorso sempre dal verbo sozei, salvare. Il tema del capitolo 27 è la soteria, è la salvezza. Paolo è il portatore di salvezza. Se non ci fosse stato lui, tutta la nave sarebbe perita, tutti sarebbero morti. Ma Paolo è il nuovo Giona. Abbiamo qui una parabola davvero del mistero di morte e resurrezione. Come Giona è stato 3 giorni nel ventre del pesce e poi è risorto intatto sulla riva di Ninive, così Paolo subisce il pesante naufragio, ma è salvezza per tutti quanti. Nessuno viene perduto. E allora ecco che il racconto della tempesta e del naufragio sono così lunghi e particolareggiati perché il tema reale è la salvezza. Questa salvezza che viene solo da Dio e non dai mezzi umani. Viene dall'angelo, viene dallo spezzare il pane. Questa salvezza che però impegna la collaborazione dell'uomo. Vediamo qui quanti sforzi vengono fatti. Prima viene alleggerita la nave, poi si buttano via le cose inutili e poi si scandaglia il fondo e poi si cerca un approdo dove arrivare. Questa salvezza è un fatto collettivo. Si salvano tutti, non si salva solo Paolo. E notate bene, si salvano anche i pagani. E poi Paolo, il credente, viene descritto come colui che porta la salvezza, il coraggio, la calma a tutti gli altri. Problema molto grosso. Nei versetti 33-37 si parla di questo pasto. Ma è l'Eucaristia? Il problema è controverso, perché Paolo spezza il pane ai pagani, ai soldati che lo accompagnavano, agli altri 276 che facevano parte della nave. O è una vera Eucaristia che viene estesa senza tante limitazioni dottrinali a tutti, perché l'Eucaristia in sé è il sacramento che dà forza, perché, come insiste sempre Papa Francesco, l'Eucaristia non è il sacramento dei giusti, ma è il sacramento dei peccatori, dei deboli, di coloro che hanno bisogno di essere salvati, non di coloro che hanno già in sé la salvezza. Quindi voi sapete che questa apertura mentale che il Papa fa affinché si ricorra tanto all'Eucaristia come davvero rimedio di forza, rimedio di salvezza, rimedio che in sé contiene anche il perdono dei peccati e che apre nuove prospettive teologiche. Non per niente il Sinodo parlerà se sia giusto o no continuare l'esclusione eucaristica dei divorziati e gli sposati, per esempio. Ecco, ma voi sapete che c'è questa sottolineatura da parte di Papa Francesco degli effetti davvero di rimedio medicinali di ogni Eucaristia. O l'Eucaristia dei credenti diventa in qualche modo salvezza per tutti. I credenti diventano salvezza anche per i pagani. L'Eucaristia dà salvezza anche ai non credenti tramite i credenti. D'altra parte Gesù dice: questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, dato per moltitudini in remissione dei peccati. Le moltitudini, per tutti in remissione dei peccati. Per i buoni e per i cattivi, per gli empi e per i giusti, ma soprattutto per gli ultimi, per i peccatori, per i lontani. Al versetto 37 si dice che si salvano in 276. Allora qui bisognerebbe avere tanto tempo per spiegare il significato di questo numero. Sappiate che è una serie aritmetica, cioè una somma di numeri primi. Quindi è un simbolo che esprime l'importanza della salvezza dei singoli, ma anche della salvezza della comunità. Dopo questo pasto eucaristico e dopo la rassicurazione dell'angelo, questo gruppo riesce ad approdare, capitolo 28, con grande difficoltà a Malta, dal fenicio Melite, che vuol dire rifugio, nella sua posizione strategica. Voi lo sapete anche per i barconi degli extracomunitari, c'è questa grossa polemica che i maltesi non vogliono assumere tutti questi extracomunitari che arrivano dall'Africa, ma perché? Perché sarebbe molto più facile avere un rifugio intermedio prima di arrivare alle coste italiane. Questa isola di Malta è abitata dai barbari. Non pensiate che fossero uomini primitivi o chissà che cosa. Per gli antichi barbari erano tutti quelli che non parlavano il greco. Allora noi sappiamo che a Malta si parla una lingua che è un misto di punico e di semita, quindi i punici sono i fenici, con parole povere, i fenici sono più o meno i libanesi, i palestinesi, i semiti, è una lingua quindi orientale. Però questo soggiorno a Malta, che dura 3 mesi, è un soggiorno molto importante. Primo, perché Paolo fa tanti miracoli. Il primo miracolo è che, come arriva sulla spiaggia, è morso da una vipera. E tutti pensano, ah, se è scampato la tempesta, il naufragio, per venire ad essere avvelenato da una vipera, gli dei ce l'ha proprio con lui, deve essere un peccatore che non finisce più. Invece Paolo sta benissimo, non ha nessun problema, come si dice in questi casi, muore la vipera e sta bene lui, e allora la gente dice sarà un Dio, sarà un Dio. Anche perché, vedete bene, quelli che si aspettavano di vederlo gonfiare o cadere morto sul colpo, dopo aver atteso molto e vedendo che non gli succedeva nulla di straordinario, cambiarono parere e dicevano che egli era un Dio. E allora gli portano i malati ed egli si fa un figurone, perché guarisce da una pesante gastroenterite febbrile che stava portando a morte il capo del il papà del capo dell'isola, un certo Publio, ed egli va a visitarlo e, dopo aver pregato, gli impone le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri abitanti dell'isola che avevano malattie accorrevano e venivano guariti. Ci colmarono di molti onori e al momento della partenza ci rifornirono del necessario. Interessantissimo anche qui, la vipera e la febbre, voi sapete, sono associate nella cultura del tempo al potere demoniaco. Qui Paolo adempie la promessa che Gesù aveva fatto ai discepoli in Luca 10: vi ho dato il potere di camminare sopra i serpenti e gli scorpioni e su ogni potenza del nemico. Nulla vi potrà fare del male. Quindi Paolo supera queste prove e dimostra di godere della protezione divina nel momento in cui starà per affrontare una nuova tappa, la più impegnativa della sua vita. Ma qui viene sottolineata un'altra cosa. Prima di tutto che questi maltesi sono persone meravigliose, perché hanno questo barcone di Vucumbra, che sono arrivati 276, li accorgono e li sfamano per 3 mesi, e quando vanno via li riempiono di onori e di beni per i viaggi. Paolo, voi sapete, insiste molto sul valore dell'ospitalità. Chi ospita è davvero un uomo di Dio sempre, anche se non è credente. Per i credenti l'ospitalità è vincolante, guai al credente non ospitale. Tutte le volte vengono sottolineate, l'abbiamo visto negli Atti, quei credenti che ospitavano gli apostoli, che ospitavano i profeti erranti, che ospitavano i maestri, e viene detto il loro nome, la loro nazionalità, proprio perché tutti i cristiani siano riconoscenti verso coloro che ospitano. Qui addirittura quest'isola è benedetta da una serie incredibile di guarigioni, di miracoli e di prodigi, perché sono stati ospitati. Queste persone davvero sono portate a modello da parte di Paolo, pur essendo dei pagani, e quindi ricevono la benedizione di Dio. Paolo impone le mani su di loro, anche se sono pagani. Qualcuno ha fatto notare, è l'unica volta che Paolo non predica, è l'unica volta che Paolo non annuncia Gesù Cristo, compie solo dei miracoli. Questa gente, si potrebbe dire, sono già cristiani, perché sono ospitali. Se non conoscono Gesù intellettualmente, lo conoscono nella prassi, perché aiutano gli stranieri, perché ospitano i pellegrini, perché li coccolano di doni. E quindi Paolo non sente più neanche il bisogno di parlare a loro del Signore. Sono già cristiani, di fatto. Ultima tappa. Il viaggio riprende a febbraio o marzo. Noi sappiamo che arrivano a Siracusa, in Sicilia, che dista circa 83 miglia da Malta, fa il viaggio dei barconi dei Vucumbra, degli extracomunitari. Poi arriva a Reggio Calabria, e qui abbiamo un illustre esponente reggino in prima fila, e di qui vanno a Pozzuoli, fiorente colonia giudaica e cristiana, che è ancora 5 giorni a piedi da Roma, una delegazione della comunità romana viene incontro in 2 giorni di viaggio fino alla stazione intermedia del Foro Appio, che è a circa 66 km, la seconda invece a 1 giorno e mezzo di viaggio alle Tre Caverne, che è a circa 49 km. E Paolo, versetto 15, prende coraggio, probabilmente perché non sapeva come a Roma l'avrebbero accolto. Non sapeva quanto gli altri sapevano di lui e delle sue avversità, sia in campo giudaico sia anche in campo cristiano. Ora vedere invece dei fratelli che si sorbettano 66 km la prima delegazione, 49 km a piedi la seconda, per andare incontro, lo riempie di coraggio. Arriva a Roma e durante il soggiorno a Roma Paolo resta sempre sotto custodia militaris, cioè in fondo era agli arresti domiciliari, non è in una prigione oscura e buia, è in un domicilio coatto con una guardia legato per il polso, ma estrema libertà. Tant'è vero che appena arriva invece una conferenza stampa, invece una conferenza stampa con i giudei del posto, convoca tutti i capi giudei e gli racconta le sue vicende, sia le sue vicende processuali e sia il suo messaggio di fede. Di fronte a questa proclamazione alla sinagoga romana della sua conversione al Cristo, c'è di nuovo una divisione. C'è chi crede e c'è chi non crede. E Paolo a questo punto, citando un lungo passo di Isaia, al capitolo 6, accusa i giudei di cecità e dice: se non accettate che Gesù è il Messia, io farò questo annuncio ai pagani. Il testo si conclude in questa maniera: sia dunque noto a voi che questa salvezza di Dio fu inviata alle nazioni ed esse ascolteranno. Paolo trascorse 2 anni interi nella casa che aveva preso in affitto e accoglieva tutti quelli che venivano da lui, annunciando il regno di Dio e insegnando le cose riguardanti il Signore Gesù Cristo con tutta franchezza e senza impedimento. Ecco, Paolo si rivolge a tutti, continua a predicare senza impedimento, non c'è nessun ostacolo umano alla sua predicazione, anche in catene egli parla con parresia, con libertà, con estrema franchezza. Noi sappiamo che in questi 2 anni Paolo scrive anche molto, scrive la lettera ai Colossesi, scrive la lettera agli Efesini, scrive la lettera a Filemone, ma soprattutto comincia ad annunciare i pagani. Le ultime parole di Paolo sono: i pagani ascolteranno. Vedete la missione di questo eccezionale personaggio, di questo grande uomo, ormai si è compiuta e gli ha portato nel cuore del paganesimo la parola del Signore che annuncia incessantemente per 2 anni. E poi? Ma gli atti si concludono così. Cosa succede dopo quei 2 anni? Qui guardate che il problema è molto grosso. I teologi hanno tantissimo cercato di riflettere perché non si concluda il discorso paolino. Voi sapete che la tradizione dice che dopo 2 anni ebbe un processo, fu riconosciuto innocente, fu liberato, se ne andò a predicare in Spagna, ritorna a Roma, quando a Roma viene ricatturato e questa volta sotto Nerone muore. Ma questa è una tradizione. Ma questa è una tradizione. Perché si dice, perché il testo finisce così, che Paolo trascorse 2 anni annunciando il regno di Dio? Perché vedete, gli Atti degli Apostoli non sono la storia della prima chiesa, non sono la storia di San Paolo. Gli Atti degli Apostoli sono la storia della parola di Dio che si diffonde. Ormai la parola di Dio si è diffusa fino agli estremi confini della terra, si è diffusa al cuore del paganesimo, è arrivata a Roma. E quindi Luca non ha più interesse a dirci che cosa succede al personaggio Paolo, che pur ci ha vinto nei racconti dei capitoli successivi. Qualcuno dice che Luca non ha scritto della fine di Paolo perché non la conosce. Allora, se Paolo muore verso il 67, questo ci costringerebbe a fare un'antedatazione degli atti, perché si dice, ecco, Luca ha scritto gli atti prima della morte di Paolo, quindi non può dirlo. Gli abbiamo già detto che dagli studi sembra che gli atti vadano posti indubbiamente dopo il 70 di Cristo. Altri dicono, perché voleva scrivere un terzo volume? Primo volume è stato il Vangelo, secondo volume sono stati gli atti, probabilmente voleva scrivere un terzo volume sulla fine di Paolo, sul martirio di Paolo, e non ha fatto in tempo a farlo. Altri ancora, perché Paolo è presentato come un grande evangelizzatore e non tanto come un martire, e quindi non interessa sapere come finisce, ma interessa sapere che ha fatto bene il suo mestiere, che fino alla fine ha annunciato con parresia e senza impedimento. Vi ho detto che altri dicono perché dopo 2 anni Paolo sarebbe stato assolto, o il reato è entrato in prescrizione, anche allora stavano per le lunghe e il reato poteva essere prescritto. Ma io credo che davvero Luca sia stato tanto intelligente. Luca ha lasciato gli atti degli apostoli così tronchi perché vuole che ciascuno di noi li completi. Luca ha lasciato gli atti come un libro aperto. La parola di Dio si è diffusa, ma si è diffusa fin lì tramite Paolo. Ma d'ora in poi dovrà essere portata avanti da Carlo, da Federica, da Enzo, da Paola, da Giuseppe, da Lucia, da Antonio. Tutti noi siamo quelli che dobbiamo scrivere il finale di quest'opera. E guardate che questo probabilmente è il senso più vero. Luca ha descritto una parola che si moltiplica, che cresce, che si diffonde. Ce l'ha fatta seguire attraverso i viaggi paolini, ma a un certo punto dice adesso tocca a te. Il libro degli Atti è un libro aperto, in cui ciascuno è chiamato ad essere un altro Gesù, un altro Stefano, un altro Pietro, un altro San Paolo. Ciascuno di noi è chiamato a portare il suo mattone alla costruzione del Regno di Dio. Ciascuno di noi è chiamato a far fare un percorso ulteriore alla parola di Dio. Ciascuno di noi è chiamato a portare la parola di Dio più in là, oltre Roma, laddove egli è chiamato a vivere, laddove egli è chiamato ad operare. E allora credo che il libro degli Atti sia un libro molto bello, perché alla fine è un libro che ci coinvolge tutti. Tutti noi stiamo scrivendo la storia della Chiesa, tutti noi stiamo scrivendo gli atti degli apostoli. I nostri atti quotidiani sono atti di apostoli, perché ciascuno di noi, più o meno con le sue debolezze e con la sua grandezza, è un apostolo, è un inviato, è un missionario, è un annunciatore, è uno che predica. E chi lo fa con la predicazione vera e propria, e chi lo fa con la testimonianza, e chi lo fa con i buoni consigli al vicino, e chi lo fa con una parola di conforto, e chi lo fa con l'onestà della sua vita quotidiana. Ma ciascuno di noi sta portando avanti la storia della Chiesa. E allora chiudiamo davvero con questa parola di bellezza e di speranza, e anche questo invito ad essere ciascuno di noi un apostolo, ciascuno di noi un evangelizzatore, ciascuno di noi un altro San Paolo, un altro San Pietro, ciascuno di noi un altro Gesù, perché questo è essere cristiani. Gesù continua a camminare oggi sulle strade del mondo, ma cammina con i nostri piedi. Gesù continua ad abbracciare i fratelli oggi, ma li abbraccia con le nostre mani. Gesù continua a chinarsi sui poveri e sui sofferenti, ma attraverso la nostra carità, la nostra benevolenza, la nostra pietà. E questa è davvero la bellezza della Chiesa, questa è davvero l'idea paolina del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ciascuno di noi, membra di questo grande corpo, continua a portare Cristo nel mondo e ad annunciare l'Evangelii Gaudium, come dice Papa Francesco, cioè la gioia dell'Evangelo a tutte le genti per sempre, fino ai confini della terra.
Grazie.
La parola di Dio, come ha detto San Paolo, non è incatenata.
Mai.
Questa penso che è una lezione anche per noi.
Guardate che mi leggevo l'altro giorno un'intervista meravigliosa sulla stampa di Papa Francesco, quando diceva come addirittura il martirio non solo sia segno di cristiani, come diceva Tertulliano, ma dice è il vero ecumenismo. Guardate che addirittura questo fatto che il sangue dei martiri ormai si mischi, ammazzano protestanti, ortodossi, copti, cristiani, cattolici, non stanno a vedere, no? Ecco, sta creando dalla base l'ecumenismo. Cioè la parola di Dio non è mai incatenata e anche quando sei in catene tu puoi annunciare il regno di Dio. E addirittura una morte da martire, ci dice Papa Francesco, può diventare seme di cristiani e seme di unità e processo di ecumenismo.
Grazie, grazie.
Prego.
Mi sembra di aver capito che da questo processo a Roma viene dichiarato innocente.
No, questo, c'è una tradizione che... ho detto, allora, qui ci dice che sta lì 2 anni, punto, non ci dice né se condannato né se, non si sa come sia andato a finire. La tradizione cristiana che ci viene raccontata è del famoso viaggio in Spagna, cioè se voi prendete un amico spagnolo, lui dice ma Paolo è venuto anche da noi, e ti dice dov'è, abbiamo mica visto viaggio in Spagna. C'è tutta una tradizione che dice che Paolo sarebbe andato da Roma in Spagna, il che fa presupporre che se è andato in Spagna sia stato o liberato o sia entrato in prescrizione reato. Ecco, tutto si basa su questa tradizione spagnola, della Chiesa spagnola, di un viaggio di Paolo nelle Gallie in Iberia prima di rientrare a Roma, dove questa volta è cambiato l'imperatore, c'è Nerone, è il momento della grande persecuzione e questa volta lo fa fuori senza tante storie. È una tradizione, ma non è più Bibbia. Non è più Bibbia, non ci sono documenti, ci sono dei racconti, ci sono delle tradizioni che non sono per noi vincolanti a livello dogmatico, perché non sono parola di Dio. La parola di Dio finisce qui con Paolo che per 2 anni è lì, e poi cosa succede dopo non si sa.
Grazie.
E San Luca anche non si sa niente. Allora, voi sapete che anche lì la tradizione dice che San Luca accompagna Paolo fino a Roma, perché dice noi andammo, noi viaggiammo, noi facemmo naufragio, noi qui, noi là, quindi vuol dire che c'era anche lui. Ma secondo la tradizione Luca non viene martirizzato, la scampa sia stavolta sia successivamente, e addirittura muore 84enne, 84enne in Beozia, cioè invecchia bene e muore di morte naturale dopo tanti anni. Ma anche qui è una tradizione. Non chiedetemi dov'è la Beozia, perché in questo momento ho un buco, e deve essere in Ungheria, quella parte laggiù, quindi pensatemi bene così. No, Luca non era il medico di San Paolo, non è Apollo. Guardate che i Vangeli, allora, gli evangelisti, solo 2 sono apostoli, Matteo e Giovanni. Marco non è apostolo, Luca non è apostolo. Marco è quel tale che ha fatto girare le scatole a San Paolo, vi ricordate, secondo viaggio missionario, si è allontanato dagli altri in Panfilia, e quindi Paolo dice non lo voglio più con me, litiga con Barnaba che è cugino di Marco, se lo porta dietro, e Luca invece va da un'altra parte con Silla. Quindi il primo degli evangelisti, anzi colui che ha inventato il genere letterario del Vangelo, che è Marco, non è un apostolo. La tradizione vuole che sia andata a Roma abbia incontrato Pietro e abbia raccolto la predicazione di San Pietro. Luca non è un apostolo, Luca è un cristiano ellenista, cioè che proveniva dal mondo greco, che conosce bene Paolo al punto da diventargli il suo medico personale, segue Paolo, e questo dice che anche Paolo poteva essere un personaggio importante se aveva l'archiatra pontificio, se aveva il medico personale che lo seguiva, ecco, segue Paolo fino a Roma e poi la tradizione dice continua. Ma ricordiamoci bene, io ricordo questo, che i miei figli mandarono in crisi la maestra dell'elementare, perché quando la maestra dell'elementare disse, questo per me è un punto di grande orgoglio, i quattro evangelisti sono quattro apostoli e i miei figli negli elementari saltarono su di dire: ma non dica stupidaggini, sono due per l'apostolo. La maestra non lo sapeva e ci convocò e ci disse: ma perché dico questo? Io ho dovuto spiegare alla maestra dell'elementare che sono due erano apostoli e gli altri due no. Questo lo ricorderò sempre.
Bravo.
Comunque di San Paolo,
buon Natale a tutti, Natale di tutto cuore, di affetto. Prendete il programma dei corsi.
Me l'hai già dato.
Allora,
l'hai già dato.
Se qualcuno è interessato,
vengo con te o vengo con lui?
Ho bisogno di te.
Okay, allora, vai tranquillo, che va.
Abbiamo a gennaio un bellissimo corso che facciamo sempre al 18, non qui, ma alla parrocchia di Sant'Anna in via Brione, sul Coelet, il libro più originale e scandaloso della Bibbia, a partire da giovedì 23 gennaio. Sono quattro giovedì, sarà un corso eccezionale perché davvero non per lasciamo noi, ma perché allora non è eccezionale, ma perché il libro di Coelet è un libro sconvolgente. Io lo sto meditando e studiando in questi giorni. Sono delle scoperte incredibili, sapete, è vanità delle vanità,
sì,
della vanità. È un libro davvero duro, è un libro aspro, ci si chiede perché sia parola di Dio. In realtà tutti i padri della Chiesa dicevano che il libro di Coelet era il primo libro da dare in mano ai catecumeni, cioè prima di dargli il Vangelo dovevano leggersi tutto Coelet. Quindi se qualcuno vuol venire alla stessa ora, se non trovate qui l'elenco, se no vi aspetto tutti alla serata di presentazione del libro, che è il 5 febbraio, giovedì alle 21 alla Crocetta, insieme a insigni personaggi che con me chiacchiereranno della crocezione. Chi vuole i fogli sono.
E c'è, c'è l'ingiustizia di Dio,
tanti auguri, sì.
Tanti auguri, telefono poi a Fabia.
Posso chiedervi un piacere?
Sì.
Portate a casa voi Enzo e mia sorella. Siete su strada, io devo, ho bisogno di 10 di
euro.
Aspetta,
tua sorella è.
Enzo, scusate, Enzo e Federica, potete andare a casa con Piero, perché ho la macchina piena di roba che devo dare ad Enrico e non mi ci sta. Grazie Piero, mi fa un piacere. Sono su strada così un po'.
Ciao Carlo.
Grazie.
Ma adesso
a chi? Antonella. E Magdalena.
Grazie.
Ciao Carlo, ci rivediamo.
Ciao, grazie.
Dov'è la parrocchia di Sant'Anna?
Via Brione.
Via Brione 40, Piazza Rivoli.
Piazza
c'è la metropolitana, è comodissima, è comodissima.
È sempre alle 18.
Sempre alle 18, giovedì.
È scritto nel.
Sì, sì, ma è facile andare.
È facilissimo, guardate, è comodissimo. Ci si arriva in un attimo.
Posso chiedere una cosa?
Dica pure.
Una curiosità.
Mille, Carlo.
Anch'io avrei una curiosità. Abbiamo tante curiosità.
Comincia
pure lei.
Se posso.
Allora, la mia è: chi doveva essere la moglie di San Paolo secondo quello che è scritto?
Allora, Paolo non si dice niente. Paolo non dice neanche di essere stato sposato. Molti dicono che però, essendo un rabbino fariseo, sicuramente doveva essere sposato.
Un rabbino fariseo.
No, doveva essere sposato, perché è inconcepibile che un rabbino all'età di 21 anni non prendesse moglie. Era scandalo. Era proprio perché questo, perché voi sapete che la fecondità fisica era il modo di perpetuare la linea di Davide, l'attesa del Messia. Chi non si fosse sposato era, ecco il problema della sterilità come dramma nell'Antico Testamento, perché significava tagliarsi fuori dalla linea genealogica del Messia. Quindi tutti dicono doveva essere sposato anche lui. Allora perché non parla mai della moglie e anzi parla spesso male delle mogli, vedendo nel matrimonio un impiccio, no? Lui dice chiaramente gli altri apostoli hanno una donna compagna e si portano dietro la donna compagna, io invece sono da solo, eccetera eccetera, è meglio non sposarti perché il Signore sta per venire. Quindi ha questi aspetti. Molti ormai pensano che abbia avuto una cattiva esperienza matrimoniale, cioè o che sia rimasto vedovo, e qui ci sarebbero gli atti apocrifi di Paolo, apocrifi, non canonici, ma gli atti apocrifi dicono che era rimasto vedovo, la moglie era morta nel crollo di un palazzo a Gerusalemme e quindi gli è rimasto questo dolore e non parlava volentieri del suo matrimonio. Altri invece dicono che probabilmente la moglie non condivise la sua conversione al cristianesimo perché era figlia del sommo sacerdote e quindi vide in lui un traditore, si spaccò la famiglia e lui vide sempre nel matrimonio un impedimento. Quindi che questa visione un po' misogena, che talora sembra fuori da Paolo, ma più che misogena, contro il matrimonio, predilezione del celibato, no? Dice ciascuno il suo carisma, ma io vi dico, io ho il celibato, lo tengo, sia dovuta al fatto che abbia avuto una cattiva esperienza matrimoniale, o sotto forma di vedovanza, o sotto forma di opposizione della moglie alla sua missione, eccetera. Questo come discorso, direi, generale. Però attenzione, è un discorso dei Vangeli apocrifi,
sì.
Cioè onestamente non si sa come sia finito Paolo dal punto di vista dello stato civile, ecco, non
però
si
se un rabbino non poteva non essere sposato,
è questo che ci fa specie, cioè sì. Poiché era un rabbino e lui dice sono rabbino, membro del Sinedrio, discepolo del grande Gamaliele, eccetera eccetera, poiché questa regola era una regola coercitiva per tutti i rabbini, sembrerebbe strano che lui non l'abbia avuto. Quindi le soluzioni che gli atti di Paolo apocrifi cercano di dare proprio una risposta a questo problema.
Un'altra cosa,
la figlia del sommo sacerdote come si chiamava?
Ma sapete che mi sembra che si chiamasse Tecla.
Vabbè, ma negli atti, non è importante. Non
è no, ma è
mi sembra che si chiamasse,
no?
Tecla. Tant'è vero che si parla, c'è anche un apocrifo che si chiama Gli atti di Paolo e Tecla.
Ecco.
Dovrei però andare a vedere, forse non c'è. Non mi ricordo bene, ma mi viene in mente che potesse chiamarsi Tecla. Negli atti apocrifi c'è il nome, cognome, indirizzo e numero telefonico. Gli apocrifi del Nuovo Testamento sono tre volumi.
Aggiungo ancora una cosa. Allora i monaci, cioè le persone che andavano a fare gli eremiti a Qumran erano sposate?
C'erano i celibi e
c'erano gli sposati.
C'erano sicuramente dei celibi e degli sposati. Tutti e due, a Qumran di sicuro. Ma Qumran, sapete, è già in opposizione al sacerdozio, di Gerusalemme, tant'è vero che loro rifiutano i sacrifici, tant'è vero che loro fanno solo le abluzioni, tant'è vero che hanno un calendario della Pasqua diverso, quindi erano considerati un po' eretici dal giudaismo ufficiale.
Era Giovanni Battista,
perché erano
essenti,
probabilmente, sicuramente un Battista predicava di lì, molti dicono che fosse se non un esseno o che abbia avuto delle influenze essene anche lui, come c'è tutto un grande studio sull'influenza che il movimento essenico e cumranita può aver avuto su Gesù, soprattutto sul Vangelo di Giovanni.
Perché quest'anno erano esseni le persone di Qumran.
Sembrerebbe che siano stati esseni.
Però leggendo la vita della Madonna della Emery, parla dei parenti di San Gioacchino e Sant'Anna che c'era.
Gioacchino, Anna, stavo lì, tutti apocrifi, sì, noi non sappiamo nulla,
no, ma sul...
con buona pace delle consorelle che qui ci ospitano, sì, che sono, no, che sono,
Sant'Anna,
che
Sant'Anna,
sono dedicate Sant'Anna a una santa apocrifa,
forse sono proprio
cioè non canonica,
ma parlo della Emmerich, quella mistica agostiniana che ha scoperto anche la casa della Madonna,
la nonna anziana,
è un pezzo. Sono 10 anni che l'ho letta quella lettera, quel libro, però c'è qualche collegamento con...
Ma io ho riletto il Protovangelo di Giacomo la scorsa settimana, che è un apocrifo, perché io sono molto poco di apocrifo. Me lo sono letto
così. Mamma mia, una domanda velocissima.
E racconta tutta la storia di Anna, la storia di Gioacchino. Negli apocrifi lei trova centinaia di pagine.
Che questi sono di San Giacomo, questi qui si apocrifi.
Protovangelo di Giacomo.
Di Giacomo.
Dottor Mil, io la saluto, la ringrazio.
Buona tarda. Tanti cari auguri.
Grazie. Volevo solo fare
mentre parlo mi scrivo.
Allora, a me anche.
Grazie, dottor.
Angela e Rosa.
Ad Angela
e Rosa.
Ad Angela e Rosa, ok.
E buone feste a lei, famiglia.
Grazie infinite.
Grazie.
Sono velocissima.
Sì, ho visto.
Velocissima. Ho detto solo una cosa.
Sì.
Di dica pure, signora.
Allora, io volevo sapere, come dottore, si può sapere il male che aveva San Paolo? È un segreto?
Non si sa.
Bisogna chiedere a Luca, ma Luca ha lasciato.
È morta. Allora, non ha fatto l'altro libro.
Le diagnosi sono queste.
Sentiamo, è un medico. Che scema.
Allora, le diagnosi sono queste. Grazie. Uno, la cecità, o che fosse molto ipovedente, no?
Sì.
Perché lui più volte parla di questa malattia agli occhi.
Che ha avuto quando era appareso.
E perché quando conclude alcune lettere dice. Questa lettera l'ha scritta il mio segretario, che in genere era
Simpano,
no? Io scrivo i saluti, come vedete li scrivo in lettere molto grosse. Il che vuol dire che se dice li scrivo molto grosso perché vedeva poco.
Ah, ecco.
Lo dice molto. Uno. Altri invece pensano che fosse epilettico. No?
Questa epilettico. Cosa l'ho sentita.
La spina della carne. Per tre volte ho chiesto a Dio di liberarmi dalla spina della carne, ma Gesù mi ha risposto: ti basta la mia grazia.
Basta la mia grazia.
Sufficit gratia mea. Altri ancora pensano che fosse depresso.
Vabbè.
Che fosse affetto da una
sindrome della spina della carne sarà l'epilessia.
E che lui sia stato così grande perché molto spesso parla della gioia anche nelle angosce, anche nella tribolazione, anche nella sofferenza. No, lui ha avuto tante sofferenze fisiche, ma spesso parla anche delle angosce morali. No? Allora qualcuno diceva, magari guarda che come carattere tendeva alla depressione e invece lì, là dove sono debole, lì
sono forte,
perché la potenza
lo dice anche quella,
proprio si esalta. Si esalta nella sua debolezza.
Buon Natale, buon anno. Grazie.
Spero che sia una risposta veloce.
Scusate, sì, grazie.
Il primo evangelista viene considerato Marco.
L'inventore del genere letterario del Vangelo.
Ma allora perché nel Vangelo c'è tutta quella sequenza Matteo, Marco, viene messo prima Matteo?
Perché Marco parte direttamente dal battesimo di Gesù e non raccontava l'infanzia. Allora, chi ha messo insieme i Vangeli voleva partire nell'ordine, voleva partire dal racconto anche della nascita di Gesù.
Cronologico.
No? Perché fare un Vangelo che partisse direttamente da Gesù adulto e
ho
poi
capito,
solo dopo raccontare non sembrava bello.
Non
allora,
pensato.
Nelle nostre Bibbie le hanno messi così. Ma il modo con cui hanno messo le nostre Bibbie, se volessimo leggere un ordine cronologico dovremmo dire Marco, dovremmo dire Matteo, dovremmo dire Luca e dovremmo dire Giovanni.
Grazie, era una curiosità.
Però tutti sanno che Marco è più vecchio,
sì, sì, sì.
Perché? Perché Marco è assunto quasi totalmente da Matteo, più fonti proprie, è assunto quasi totalmente da Luca, più fonti proprie, il che vuol dire che hanno copiato dall'altro e hanno fatto delle aggiunte, detto in modo molto grossolano. Ma abbastanza preciso.
Sì, sì, sì. Grazie, allora preciso. Tanti auguri. Grazie.
Buon Natale.
Arrivederci, buon Natale.
Buon Natale, buone
tanti
feste.
Tanti auguri anche a te. Ciao, dimmi.
Mi viene... Dunque, Erodiade era...
la moglie di Erode.
La moglie di Erode, sì.
Che era però la cognata.
La cognata, ma...
lui aveva fregato la moglie e la cognata.